E chiedo che il Signore mi aiuti, perché voglio solo dir bene, però indubbiamente questo tema della libertà è un tema molto delicato. Il semplice fatto del cammino della nostra vita ci rende molto spesso lontani dalla libertà. E tutto ci convince che quello che bisogna fare è stare dentro le regole, e quindi la libertà ci fa paura. E però, come vi accennavo all'inizio, non c'è fede senza la libertà. E tutta la storia, quella che le scritture hanno registrato, e quindi la storia che Dio personalmente ha scritto dentro alla vicenda dell'umanità, è sempre solo una storia di liberazione e di libertà. Avete sentito l'esordio del testo della lettera stamattina? È stato un pochino riveduto dalla traduzione precedente, è quasi imbarazzante. Dice: Cristo ci ha liberati per la libertà. È bellissimo, no? Non ci ha liberati neanche perché poi facciamo questo e facciamo quello. Lo dirà poi. Ma quello che è importante è sapere che in ogni caso la libertà è sempre il grande fine, il grande accompagnamento, il necessario obiettivo, sempre. Se no, non c'è. E se ripensate anche per un momento, la storia stessa del popolo del Signore è infatti una storia di liberazione, no? E come cominciare? Erano là, prigionieri, schiavizzati, bisognava fare i mattoni, e lui li è andati a prendere, a tirar fuori. E quel gesto è stato decisivo, è diventato la festa più importante degli ebrei, la Pasqua. La Pasqua, che è una parola, ci siamo detti qualche volta, non troppo sicura dal punto di vista scientifico, forse vorrebbe dire il passare, che è il passaggio del Signore, quella notte, là, quando le tirati fuori, ma che è anche il nostro passaggio, e quando il Signore ci ha strappati via dalla terra della schiavitù e della morte, abbiamo attraversato il mare, abbiamo iniziato il grande cammino. Pasqua. Pasqua vuol dire liberazione, fino all'ultimo significato della Pasqua, no? Liberaci dal male, e lui dal male e dalla morte è venuto a liberarci. Un grande cammino, il cammino dei liberi per la libertà, una libertà continuamente certo da recuperare, al punto che in fondo quello che noi chiamiamo il peccato va sempre inteso in qualche modo come una galera. Perché sono rimasto prigioniero dall'invidia, o dalla passione, o dalla paura, o dall'avidità. Sono prigioniero, liberami. È sempre così, capite? È sempre così. Perché è un po', capite, il rovescio mirabile di quello che istintivamente pensiamo. Perché istintivamente cosa diciamo? Sei uscito di regola, mettiti in regola adesso. Torna dentro la regola. Sei evaso dalle regole, torna dentro. Ma non è più neanche così. Lo poteva essere ancora per i nostri padri, che avevano la grande regola di Dio, ma noi non possiamo più neanche questo. Non possiamo essere prigionieri neanche della legge di Dio. L'ultima parola di quella lettera che abbiamo ascoltato dice: se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. E la legge è scritta con la L maiuscola, perché sta parlando della legge di Dio, che è santa, e però anche da questa ci ha tirati fuori. La maggior parte dei precetti di Dio hanno davanti il non. No, no, no. Noi come li intendiamo? Che non devi ricadere in quella prigionia. No, non rubare. Perché poi rimarrai prigioniero anche di quello che hai rubato e dell'altro che hai compiuto. No, 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 no. Perché dobbiamo essere liberi. E allora l'immagine bellissima del Vangelo di oggi è proprio il Signore che deve iniziare il suo grande ultimo viaggio. E sapete che il testo del Vangelo di Luca è costruito in maniera che diventa come un unico grande viaggio che porta il Signore dalla Galilea, dove ha iniziato il suo ministero, fino a Gerusalemme, dove darà la vita. Per gli altri evangelisti, particolarmente per l'evangelista Giovanni, il Signore è sempre a Gerusalemme. E invece Luca pensa alla vita come un grande viaggio e dice così: mentre stavano compiendo i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Anche qui, se volessero tradurre alla lettera il testo, dice una cosa stranissima: che in quei giorni indurì il suo volto verso Gerusalemme. Devo proprio andare là, devo proprio andare. E questo andare a Gerusalemme è stato descritto come elevato in alto, perché Gerusalemme vorrà dire l'elevazione della croce, ma la croce vorrà dire il Padre, la casa del Padre, è il grande pellegrinaggio. I padri hanno fatto il grande viaggio dei 40 anni, dalla schiavitù dell'Egitto alla terra promessa, è diventata il simbolo della grande peregrinazione di tutta l'umanità, da ogni prigionia di male alla pienezza del dono di Dio, alla pienezza dell'amore. E avete sentito la raccomandazione: siete stati chiamati alla libertà, ma state attenti che non ricadiate dentro nella prigionia. E invece siete stati liberati per l'amore, perché nelle libertà umane si dice una cosa che è giusta, no? Si dice libero di, perché è giusto che ci sia, no? Anche nella dichiarazione dei diritti dell'uomo si parla molto della libertà, libertà di parola, libertà di pensiero, libertà di residenza, è vero, libertà di. Ma la libertà di Dio, che è così, è anche più audace. E non è solo una libertà di, ma è prima di tutto e soprattutto una libertà per. Devo essere libero perché devo. E dici che cosa? Libero per che cosa? Per l'unica cosa che conviene fare, per l'unica cosa che si deve fare, per l'unico comandamento che ancora sussiste. Vedete? Che questa libertà non diventa un pretesto per la carne. Mediante l'amore, invece, siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Perché tutte le schiavitù negative della vita, capite, sono un ostacolo, una prigionia, un impedimento all'unica grande, bellissima cosa, che è il canto della libertà. Il canto della libertà è l'amore. È l'amore, sono finalmente libero e quindi posso collocare il mio pensiero, il mio cuore, il mio tempo, la tensione della mia vita, è vero, nella bellezza di un dono che ho ricevuto e che posso ricambiare. Quando ci vogliamo bene, noi celebriamo finalmente senza ostacoli la nostra libertà. Siamo liberi da noi stessi, siamo liberi dagli idoli, siamo liberi da questo. Finalmente posso. Abbiamo provato qualche volta ad essere malati e a un certo punto ci ha detto: beh, adesso puoi andare, sei guarito. Abbiamo avuto delle prigionie e ci hanno detto: adesso puoi andare, sei libero. A me piaceva tanto l'ultimo giorno di scuola. Non avevo un'idea così negativa, è vero, però mi piaceva. Mi piaceva, che bello, che bello. È vero, il mio animo è sempre stato molto diverso da quello meraviglioso di Leopardi, e però ho sempre molto capito la poesia del sabato. È vero, perché il sabato gusti il fatto che hai davanti il giorno bello. Ed era vero, perché il giorno bello mi veniva poi in mente che non avevo preparato l'inglese e non avevo... E poi, e invece è bellissimo quando si capisce che si può lasciare e si può camminare avanti. Tutta la vita è chiamata alla suprema libertà dell'amore. Il sentimento fondamentale della vita, quindi, è l'innamoramento. E lui, che è un grande innamorato, è venuto a comunicarci questo innamoramento. Vieni anche tu adesso, vieni anche tu. È vero? E quindi passa, passa attraverso le zone dove abitiamo, i nostri pensieri, i lavori che facciamo, le prove della nostra vita, sempre per dire: adesso vieni, adesso vieni, adesso vieni. In questi giorni se n'è andato un ragazzo che si chiama Federico, e insomma ha fatto una passione così lunga, così lunga, così lunga, e alla fine, insomma, mi guardavo solo così, faccio con un mezzo sorriso, mi stringeva la mano. E pian piano, anche per queste scritture sulle quali stavo pregando, abbiamo sempre di più parlato di partenza. Ed è partito. Ecco, la vita è così. La vita è questa meraviglia. Nessuno ci può più imprigionare. E allora si deve fare il viaggio. Il viaggio è rischioso, ha dei pericoli. Ce li ha per ciascuno e anche per la comunità cristiana. Avete sentito cosa è successo, no? Intanto un'immagine bellissima dell'annuncio del Vangelo, perché deve venire il Signore, che è quello che ti tira fuori. Allora manda avanti in questo villaggio di Samaritani qualcuno a preparare il suo arrivo. Sta arrivando. Prima di tutto era arrivato Giovanni Battista, vi ricordate? All'inizio del tempo dell'Avvento. E poi sempre ha mandato avanti qualcuno, ha mandato avanti tua madre, ha mandato avanti quel tuo amico. È vero che non è stato l'annuncio del Signore, ma quanta bella preparazione. Sta arrivando. È vero. E loro sono arrivati in questo villaggio. L'annuncio del Vangelo è in qualche modo preparare. Adesso arriva, sii pronto a partire anche tu. Prova a fare i tuoi conti per poter subito partire. Arriva in un villaggio di Samaritani, siccome vuole andare a Gerusalemme, no, qui allora non viene, noi non vogliamo. C'è tutta la storia dei Samaritani, però adesso mi interessava estendere un momento, perché qualche volta questo tuo viaggio non piace, è un po' contrario alle regole, è un po' contrario alle regole del mondo, è vero? No, non vogliamo che venga, non vogliamo che venga. È vero, e c'è chi è dentro una galera, chi è dentro un'altra, chi ha paura del viaggio. Questo viaggio del Signore è ostacolato, non piace mica a tutti. Contraddice a tante regole del mondo, che adesso io però non voglio ricordare, perché non voglio parlare male di nessuno, è vero? Però ci sono degli ostacoli. Allora quelli che sono andati avanti tornano indietro e dice: Signore, quelli lì non vogliono che vai, vuoi che li fulminiamo? E lui si volta e gli scrive: ci andiamo avanti. Importantissimo questo, importantissimo. Noi non abbiamo mica il compito di mettere a posto il mondo, sapete? C'è un equivoco colossale. Noi siamo semplicemente i messaggeri del liberatore. Però, siccome questo viaggio deve essere libero, deve esserci necessariamente anche l'opposizione, la difficoltà e il rifiuto. Allora li devo fulminare. No, vai avanti. Perché la cosa più severa che si può esercitare nel mistero cristiano non è il dire: adesso ti costringo, allora fai così, allora com'è che non fate quella legge, è vero? Ma è la mitezza. Se va bene, andiamo avanti. Vi ricordate, se in una casa vi pigliano, state lì e dite. Se non vi pigliano, andate via, scuotete la polvere dai sandali, che non vi resti attaccato neanche una piccola mancia, e andate via. Perché fa pensare di più, sai? Perché se io per farti fare una roba ti prendo per il collo, appena io mi volto, è vero, tu dici: finalmente se n'è andato quello scacciatore. Ma se io ti dico: va bene, lui sarà come costretto di più a ripensare alla mia proposta. Sta arrivando uno che ti vuol prendere in viaggio. E probabilmente sarà più efficace. Noi cristiani non possiamo pensare di usare i metodi del mondo. E il mondo usa dei metodi di costrizione. Il Vangelo di questa mattina ce li impedisce. Dobbiamo essere liberi, e per essere liberi dobbiamo lasciar liberi. E quindi passiamo, volentieri diciamo: arriva e si parte, noi non vogliamo, andiamo avanti. Ci ripenseremo, ripasseremo. Se anche quindi i criteri educativi non hanno tutto un margine amplissimo di seduzione, se sono solo costrizione, non se ne può più, non se ne può più. Se uno non può neanche camminare, perché si arriva ad uno e gli dice, te sei sbagliato. Come ti sei sbagliato? Sbagliati siamo tutti. Sbagliati siamo tutti. Non ci sono delle categorie sbagliate. E d'altra parte non c'è nessuno che non possa intraprendere il viaggio. Siccome te sei fatto così, fai niente. Siccome te hai combinato quello, fai niente. Ma scherziamo. Non c'è collocazione della storia, della condizione etica, della vita, da cui non si possa e non si debba ripartire. La storia è una sfida meravigliosa, no? Perché tu dici, Dio mio, mi sembra che ci sia niente da fare. E no, invece ci devi pensare. Come può fare lui per fare anche lui il suo passo nuovo, il suo passo di speranza? Ma è così, così, va bene, va bene. Deve servirti solo per capire da dove parte, scusami, no? Non ci sono degli errori irreparabili. E un po' invece il rischio è quello lì, capite? Di dire che tu non puoi camminare perché sei dentro a quella situazione. È esattamente il rovescio il Vangelo. Siccome sei dentro a quella situazione, bisogna che anche tu possa fare un passo. L'hai in mente qualche caso disperato? L'hai in mente qualche condanna senza remissione? L'hai in mente qualche situazione nella quale abbiamo detto quella situazione è sbagliata, buona, punto. Ma neanche per sogno, è un punto di partenza. Se no il Vangelo non è Vangelo. Se no la libertà non è il cuore della storia. E invece la libertà è il cuore della storia, perché l'amore è il cuore di Dio. E non sopporta che ci sia qualcuno tagliato fuori. Dice, ma ne ha combinate più di Bertone. Avrà l'ebbrezza di un viaggio più lungo o più vertiginoso. E anche lui, è vero. Ah, ma dice comoda, quello lì ne ha combinate più di Bertoldo, poi all'ultimo momento prende paura, adesso vuole il prete. Ma non è bellissimo. Ascolta bene. E si capisce perché ci sono dei tempi regolati, dovuti. E com'è la tua storia? L'importante è che non ci abbandoniamo, no? E noi, di fatto, riproduciamo la libertà di Dio, non perché ci costringiamo alle cose, ma perché ci vogliamo bene così come siamo. E siccome tu gli vuoi bene così com'è, a lui a un certo punto viene voglia di dirti, ma tu lo sai che però io sono messo così. Sì, lo so. Beh, allora, io ti voglio bene lo stesso. Vuoi che facciamo un po' di passeggiata insieme? E allora ci verrà. Ci verrà davvero. Tutti quelli che sono andati dietro al Signore erano tutti della povera gente, tutti dei peccatori, tutti degli sciagurati. Mi ha fatto piacere che il vescovo di Roma, facendo dei vescovi, no? Mi ha detto, noi siamo la garanzia del magistero di Pietro, però bisogna stare attenti, perché due minuti dopo Pietro si è subito tirato indietro, no, te non ci andrai. Allora lui gli ha detto, va via, Satana, e l'ha sgridata. Certo, perché siamo della povera gente noi. E anche quel tuo figlio che ti preoccupa, sì, ha davanti a te, e però anche te sei una povera persona. E se hai un'esperienza più di lui, hai l'esperienza di una maggiore forza di liberazione che tu hai conosciuto e quindi l'hai avuta per potergli trasmettere precisamente quella fiducia che si può essere sempre liberati. Ma non si può essere liberati se non si è amati. La più grande potenza di liberazione è che io non ti posso lasciare. Non ti posso lasciare. E quindi mi fermo con te. E quindi sei già fatto il passo della liberazione. Questa è la meraviglia della regola cristiana, della morale cristiana. Va ripensata un pochino questa morale. Quelli moralisti li lasciamo passare per conto loro, speriamo che ci arrivi. Io ho avuto un bravissimo professore di morale, sapete perché? Perché l'hanno buttato fuori dall'insegnamento dopo che avevo firmato l'esame. Dice, ma il professore è stato bocciato. Pazienza, contentissimo. Per noi è stata una grande persona, era un tedesco bravissimo e aveva in mente bene che la cosa più grossa per regolare la vita è la misericordia del Signore, e lui ci spiegava tutto così. Ed è stato condannato, sapete perché? perché dicevano la legge è uguale per tutti, e lui diceva niente affatto, è quella cosa che ricordavamo anche di Don Lorenzo Milani, ma niente affatto, perché la parola di Dio entra nella tua situazione che è diversa da quella, dalla tua età che è diversa dalla sua, dalla tua storia che è diversa dalla sua. E la parola del Signore, il Vangelo, canta in ciascuno di noi, alla sua maniera, alla sua maniera. Non solamente dal punto di partenza, ma anche da come ognuno di noi è. È vero. E Gesù queste cose le sapeva benissimo. Diceva ai suoi amici, ai pierini, che sono i farisei, è vero, vi stupirete, perché vedrete le prostitute e i pubblicani là a fare il giro tondo in paradiso, e voi lì fuori, che occhi, è vero. Perché? È perché avete capovolto la libertà di Dio. Avete fatto diventare il Vangelo una legge e l'avete fatto un'occasione di privazione della libertà, mentre invece è una fonte della libertà, capite? Oggi vi ho un po' stufato con la morale, vero? Però insomma mi ci sono lasciato sedurre per arrivare all'ultima cosa, che è appunto la seduzione, che è la seduzione, è vero? È importantissimo innamorarsi. Perché se non ci si innamora è difficile partire. E noi siamo qui perché qualcuno ci ha sedotto. Un vecchio profeta che si chiamava Geremia, quando ripensava alla sua vita, ed era anche un po' seccato, perché il buon Dio lo continuava a cacciare nelle grane peggiori di tutto il popolo, e lui a un certo punto gli dice, ma tu mi hai sedotto, e io mi sono lasciato sedurre. Dove nella seduzione c'è l'amore e c'è la potenza dell'amore, che è anche inevitabilmente un certo inganno. No, e la mamma dice di sua figlia, ma come hai fatto a innamorarsi di quello lì? Cosa vai a dire? Scapisci che c'è un lato di mistero e anche un lato di inganno, se vuoi. E il verbo vuol dire un po' tutte e due, capite? Ed è in ogni caso sì così, deve essere così, perché? Perché è seducente, ma poi chiede tutto, ma è possibile che ci sia qualche cosa che chiede tutto? E avete sentito i bellissimi esempi della scrittura di oggi, il profeta Elia che incontra questo contadino robusto, perché 12 paia di buoi, vuol dire 24 buoi, voleva dire una terra tremenda, che arava il campo, e lui dietro a guidare la dodicesima. Il profeta Elia passa, si toglie il mantello e glielo butta addosso. Immagine bellissima, perché il mantello era il segno del profeta. Lui se lo toglie, perché sa che è vicino a crepare, e lo butta sulla spalla di sto contadino. E lui è preso, dice. Dice, dai, figlio, aspetta, vado a salutare i miei. Va bene, poi torna perché sai quello che devi fare. Poi il testo non dice che lui sia andato a salutare i suoi, dice una roba tremenda, e prende quei due buoi ultimi, dell'ultimo, li fa fuori, spacca tutto il carro del lavoro, fa un fuoco, ci mette sopra la carne, dà da mangiare ai suoi amici e poi va. Bello, no? Faccio una bella festa, perché? Perché parto. E consuma, capite, abbastanza significativo, no? Quello che prima era lo strumento del suo lavoro, devo cominciarne un altro. C'era un certo volto della mia vita, ne comincia un altro, vado e parte. E con Gesù diventa ancora più esigente, eh? Perché uno gli dice, oh, vengo, beh. E lui gli risponde, vorrei che una viaggio da pubrese, eh. È vero, perché è vero, le volpi alle loro tane, gli uccelli i loro nidi, alla sera il figlio dell'uomo c'ha neanche un sasso per appoggiare la testa, si è messi così, ed è bellissimo, no? Anche qui si potrebbero dire tante cose, ma non voglio che mi tiriate addosso i pomodori, perché certamente sempre l'innamoramento è anche un certo principio di povertà. E quando si parla della seduzione dell'amore, si ricorda il cantico dei cantici, no? Che dice dare per esso tutti i beni della casa sarebbe ancora come disprezzarlo, ma ha buttato via tutto quello lì per far quel viaggio. E anche lì non è, capite, puro moralismo, devi dare ai poveri, devi dividere, che sono tutte cose giuste e buone. ma prima di tutto è bene che sia ancora un atto di liberazione. Cosa vado dietro a questi 24 buoni, ma come faccio? E via, e si lascia, e si lascia. Guarda che non abbiamo neanche il cuscino. Vado a, c'era il funerale di mio papà, lascia perdere, vieni, vado adesso per no, aspetta, e lui che dice dai. E siamo qui questa mattina e non ce l'aspettavamo. E lui si è rivolto a ciascuno di noi e ha detto dai. Perché dice aspetta, vengo domattina, per oggi no. Mi ricordo quando facevo delle prediche alle vedove cattoliche, su un'onorata associazione, poi c'era l'ora del mangiare, ma mi stupivo come queste signore mangiavano, ma mangiavano. E allora dicevo, oh, però avete buon appetito, e no, sai, cominciamo la dieta domani, la dieta si comincia sempre domani. No, invece bisogna cominciare l'oggi, no, allora lì, dai, bisogna andare. E anche stamattina è venuto e ognuno di noi aveva da dire, aspetta che, oddio c'è, e allora però, dai. C'è anche una severità, diciamo così, nella seduzione d'amore, ma è bellissimo che invece di essere severo perché ci impone dei pesi insopportabili, è severo perché dice bisogna far presto e bisogna andare e bisogna continuare e bisogna affrettare il nostro cammino. Allora buon cammino a tutti, e auguriamoci questo cammino e favoriamolo. Andando a casa troveremo inevitabilmente qualche prigionia oltre la nostra. Bene, il Signore ci conceda di essere annunciatori di libertà attraverso la carezza dell'amore.